si racconta le novelle del Boccaccio, il Decameron, letto nella casa museo dello scrittore certaldese. Un progetto di Associazione Polis, a cura di Oranona Teatro, in collaborazione con l'Ente Nazionale Giovanni Boccaccio e il Comune di Certaldo, realizzato grazie al contributo della Fondazione CR Firenze. Introduce la settima novella della prima giornata la professoressa Natascia Tonelli, dell'Università di Siena.
È Filostrato il narratore della settima novella di questa prima giornata. Filostrato, e cioè colui che è conquistato, vinto, abbattuto da amore, così come già lo era stato il protagonista del poema giovanile di Boccaccio, intitolato appunto Filostrato. E in apertura, legando come d'uso la novella precedente a quella che narrerà, preannuncia alle ascoltatrici e agli ascoltatori che il suo racconto si collega a quello di Emilia sulla malvagia ipocrisia dei religiosi, sia perché dà continuità al tema di fondo del contrasto fra povertà e ricchezza, là fra i frati che si abbuffano e i poveri che per sé hanno solo brodaglia, e qui la povertà degli intellettuali di contro alle possibilità infinite dei potenti dalla cui magnanimità dipendono. Ma il legame sta soprattutto nel modo in cui il buon uomo prima e Bergamino poi riescono a modificare l'atteggiamento dello Inquisitore Santissimo, così come di Messer Cane della Scala. Grazie a un sapiente discorso, entrambi colpiscono con efficacia il loro bersaglio, come dichiara Filostrato. D'altra parte, Bergamino, il protagonista, lo era di mestiere, presto parlatore e ornato, cioè un elegante oratore recatosi a Verona, dove Can Grande aveva indetto una meravigliosa festa, nel corso della quale intendeva svolgere la sua attività di novellatore di corte. Can Grande infatti era noto per essere magnifico signore, quindi estremamente munifico, fra i più splendidi che dallo imperatore Federico II in qua si sapesse in Italia. La fama della magnificenza di Can Grande, per Boccaccio appassionato cultore di Dante, è quella stessa già attestata nel Paradiso, dove Cacciaguida lo presenta come chi sarà largo di riconoscimenti al Dante esule, visto che il gran Lombardo, signore della cortesia, secondo le parole di Dante, non si cura d'argento ed è colui che sa cambiare le sorti dei poveri rendendoli ricchi, e viceversa. Il personaggio di Boccaccio risente già dunque di questa alta e generosa presentazione letteraria. Ma in questo caso la festa viene annullata. E Can Grande, a causa di una improvvisa e immotivata avarizia, decide di non compensare Bergamino per l'impegno economico che ha sostenuto per recarsi e mantenersi a Verona. Un impegno, più passa il tempo, sempre più gravoso, visto che Bergamino decide di attendere, ma deve cedere all'oste presso il quale alberga le tre preziose vesti che avrebbe indossato alla festa, riducendosi così in povertà e in un deplorevole stato depressivo. Sempre più preda dell'umor nero, un giorno incontra Can Grande, che gli chiede cosa stia succedendo. A questa, che è la prima parte della breve novella, segue la pronta risposta che ne costituisce il cuore. Boccaccio dà qui risalto alle qualità di Bergamino, che sono poi quelle stesse abilità che condivide con tutti i giovani protagonisti del Decameron, perché Bergamino, a sua volta, racconta a Can Grande una novella. Un racconto nel racconto, tecnica di cui Boccaccio è maestro, se si pensa a come è costruito proprio l'intero Decameron. Ed è una novella che rappresenta una sorta di mise en abîme della vicenda che sta vivendo Bergamino, il quale dunque, senza appunto pensare, narra la storia di Primasso, oltre ogni altro grande e presto versificatore, che, trovandosi in povertà a Parigi e nient'altro avendo che 3 pani, si reca alla corte e alla tavola del grande abate di Cligny, cioè di Cluny, autorità religiosa assoluta, ricco prelato e usualmente assai generoso. Ma non in questa occasione, in cui il povero primasso, in un primo momento, è costretto dalla fame a mangiare i suoi pani. La sovrapposizione fra le due situazioni è evidente, spostate di luogo, da Verona a Parigi, di stato, da laico e imperiale, con Can Grande, a religioso e monastico, con l'abate, e di genere letterario praticato dai due protagonisti, narratore bergamino, versificatore primasso, due intellettuali e valenti uomini che si trovano ad avere a che fare con i potenti e con i loro capricci per poter sopravvivere dignitosamente. La doppia novella è a lieto fine, anzi, la conclusione favorevole di una determina la buona risoluzione dell'altra. L'abate del racconto di Bergamino, infatti, riflette sulla sua improvvisa e insensata avarizia, si informa di chi sia quell'uomo che mangia del suo proprio pane, aspettando senza protestare, e viene a sapere che si tratta di Primasso, un verseggiatore famoso e storicamente esistito, Ugo Primate, e decide così di onorarlo in molte maniere, col cibo, sì, ma anche con denari e cavallo. La terza porzione della novella, brevissima, è una rapida conclusione che premia l'astuto stratagemma narrativo di Bergamino. Messer Cane, il quale intendente signore era, e cioè intelligente e perspicace, coglie immediatamente il senso e lo scopo della storia e si comporta con Bergamino come l'abate aveva fatto con Primasso. Lo premia col ricomprargli dall'oste le preziose vesti, ma anche con denari e cavallo. E viene a confermare la sua dantesca fama di magnificenza. Ma è probabile che Dante qui costituisca, agli occhi di Boccaccio, anche una sorta di archetipo di queste figure di poeti e narratori nel loro difficile rapporto col Signore, per quanto cortese e magnifico esso sia. Un rapporto sempre aleatorio, in cui l'intellettuale cortigiano si trova alla mercé di un banale cambiamento d'umore del Signore da cui dipende. Cosa che poi lo stesso Boccaccio si troverà a sperimentare tristemente nella sua alterna, difficile relazione col gran siniscalco di Napoli, Niccolò Acciaioli. Nella sua apparente leggerezza, la novella tratta dunque di temi di grande rilievo: povertà, avarizia, intellettuali, potenti, forza della parola presta e ornata, e poi, a ben guardare, ha un peso specifico del tutto insospettabile. Attraverso quello che è lo scoperto meccanismo messo in atto nella novella, Boccaccio rivela la straordinaria capacità educativa, trasformativa, che attribuisce alle narrazioni, la sua idea della forza che detengono sui casi della vita degli uomini e delle donne le sue stesse narrazioni, e formare, educare, trasformare col piacere della lettura, in fondo, costituisce la finalità ultima del Decameron. Per i giovani della brigata, per le malinconiche donne innamorate a cui è dedicato, per tutte le sue lettrici e i suoi lettori. Grazie alla storia ascoltata, come primo risultato, a Can Grande si chiarisce la verità sulla vita di Bergamino e sul suo stesso comportamento, una verità sulla sua propria vita. Ma Can Grande poi si comporta anche conseguentemente, perché subito trae un insegnamento utile dalla novella. La narrazione viene a incidere nella realtà della vita dei personaggi, a modificare il loro stile di vita, il loro modo di comportarsi e di interagire con gli altri. Allora, quel potere conoscitivo ed empatico della letteratura, e in particolare delle narrazioni, che gli ultimi decenni di studi di psicologi, filosofi, neurologi, pedagogisti ci hanno illustrato con decisive argomentazioni scientifiche. Boccaccio lo aveva capito e mostrato meravigliosamente con il suo libro.
Bergamino. Con una novella di Primasso e dello Abate di Cligny, onestamente morde un'avarizia nuova venuta in Messer Cane della Scala. Siccome chiarissima fama quasi per tutto il mondo suona, Messer Cane della Scala, al quale in assai cose fu favorevole la fortuna, fu uno dei più notabili e dei più magnifici signori che dallo imperatore Federico II in qua si sapesse in Italia, il quale, avendo disposto di fare una notabile e meravigliosa festa in Verona, e a quella molte genti e di varie parti fossero venute e massimamente uomini di corte d'ogni maniera, subito, qualche la cagion si fosse, da ciò si ritrasse e in parte provvedette coloro che venuti v'erano e licenziolli. Solo uno, chiamato Bergamino, oltre al credere di chi non lo dì presto parlatore e ornato, senza essere d'alcuna cosa provveduto o licenzia dategli, si rimase, sperando che non senza sua futura utilità ciò dovesse essere stato fatto. Ma nel pensiero di Messer Cane era caduto ogni cosa che egli si donasse, vie peggio esser perduta che se nel fuoco fosse stata gittata, né di ciò gli dicea o facea dire alcuna cosa. Bergamino, dopo alquanti dì, non veggendosi né chiamare né richiedere a cosa che a suo mestier partenesse, e oltre a ciò consumarsi nello albergo co suoi cavalli e co suoi fanti, incominciò a prender malinconia, ma pure aspettava, non parendogli ben far di partirsi. E avendo seco portate tre belle e ricche robe che donate gli erano state da altri signori per comparire orrevole alla festa, volendo il suo oste esser pagato, primieramente gli diede l'una, e appresso, soprastando ancora molto più, convenne, se più volle col suo oste tornare, gli desse la seconda, e cominciò sopra la terza a mangiare, disposto di tanto stare a vedere quanto quella durasse, e poi partirsi. Ora, mentre che egli sopra la terza roba mangiava, avvenne che egli si trovò un giorno, desinando Messer Cane, davanti da lui assai nella vista, malinconoso, il qual Messer Can veggendo, più per istraziarlo che per diletto o pigliar d'alcun suo detto, disse: «Bergamino, che hai tu? Tu stai così malinconoso? Dinne alcuna cosa!» Bergamino allora, senza punto pensare, quasi molto tempo pensato avesse, subitamente, in acconcio dei fatti suoi, disse questa novella: «Signor mio, voi dovete sapere che Primasso fu un gran valente uomo in grammatica, e fu oltre ad ogni altro grande e presto versificatore, le quali cose il renderono tanto ragguardevole e sì famoso che, ancora che per vista in ogni parte conosciuto non fosse, per nome e per fama quasi niuno era che non sapesse chi fosse Primasso. Ora avvenne che, trovandosi egli una volta a Parigi in povero stato, siccome egli più del tempo dimorava, per la virtù che poco era gradita da coloro che possono assai, udì ragionare d'un abate di Cligny, il quale si crede che sia il più ricco prelato di sue entrate che abbia la Chiesa di Dio, dal Papa in fuori, e di lui udì dire maravigliose e magnifiche cose, in tener sempre corte, e non esser mai ad alcun che andasse là dove egli fosse, negato né mangiare né bere, solo che, quando l'abate mangiasse, il domandasse. La qual cosa prima studendo, sì come uomo che si dilettava di vedere i valenti uomini e signori, deliberò di volere andare a vedere la magnificenza di questo abate, e domandò quanto egli allora dimorasse presso a Parigi. A che egli fu risposto che forse assemiglia ad un suo luogo, al quale primasso pensò di potervi essere, muovendosi la mattina a buona ora, ad ora di mangiare. Fattasi adunque la via insegnare, non trovando alcun che v'andasse, temette non per sciagura gli venisse smarrita, e così potere andare in parte dove così tosto non troveria da mangiare. Perché, se ciò avvenisse, a ciò che di mangiare non patisse disagio, seco pensò di portare 3 pani, avvisando che dell'acqua, come che ella gli piacesse poco, troverebbe in ogni parte da bere. E quegli messisi in seno, prese il suo cammino, e vennegli sì ben fatto che avanti ora di mangiare pervenne là, dove l'abate era. Ed entrato dentro, andò riguardando per tutto, e veduta la gran moltitudine delle tavole messe e il grande apparecchio della cucina e l'altre cose per lo desinare apprestate, fra sé medesimo disse: «Veramente è questi così magnifico come uom dice?» E stando alquanto intorno a queste cose attento, il siniscalco dello abate, perciò che era ora di mangiare, comandò che l'acqua si desse alle mani, e data l'acqua, mise ogni uomo a tavola. E per avventura avvenne che primasso fu messo a sedere appunto di rimpetto all'uscio della camera donde l'abate doveva uscire per venire nella sala a mangiare. Era in quella corte questa usanza, che in sulle tavole né vino, né pane, né altre cose da mangiare o da bere si ponea giammai, se prima l'abate non veniva a sedere alla tavola. Avendo adunque il siniscalco le tavole messe, fece dire all'abate che, qualora gli piacesse, il mangiare era presto. L'abate fece aprir la camera per venire nella sala, e venendo si guardò innanzi. E per ventura il primo uomo che agli occhi gli corse fu primasso, il quale assai male era in arnese, e cui egli per veduta non conoscea. E come veduto l'ebbe, incontanente gli corse nello animo un pensier cattivo, e mai più uno statovi. E disse seco: «Vedi a cui do da mangiare il mio?» E tornandosi addietro, comandò che la camera fosse serrata, e domandò coloro che appresso lui erano se alcuno conoscesse quel ribaldo che a rimpetto all'uscio della sua camera sedeva alle tavole. Ciascuno rispose del no. Primasso, il quale aveva talento di mangiare come colui che camminato avea e uso non era di digiunare, avendo alquanto aspettato e veggendo che l'abate non veniva, si trasse di seno l'un dei 3 pani li quali portati avea, e cominciò a mangiare. L'abate, poi che alquanto fu stato, comandò ad uno dei suoi familiari che riguardasse se partito si fosse questo primasso. Il familiare rispose: «Messer no, anzi mangia pane, il quale mostra che egli seco recasse». Disse allora l'abate: «Or mangi del suo, se egli n'ha, che del nostro non mangerà egli oggi». Avrebbe voluto l'abate che primasso da se stesso si fosse partito, perciò che a commiatarlo non gli parea far bene. Primasso, avendolo un pane mangiato e l'abate non venendo, cominciò a mangiare il secondo, il che similmente all'abate fu detto, che fatto aveva guardare se partito si fosse. Ultimamente, non venendo l'abate, primasso, mangiato il secondo, cominciò a mangiare il terzo, il che ancora fu all'abate detto, il quale, seco stesso, cominciò a pensare e a dire: «Deh, questa che novità è oggi che nell'anima m'è venuta? Che avarizia, che ente sdegno! E per cui? Io ho dato mangiare il mio, già è molt'anni, a chiunque mangiare n'ha voluto, senza guardare se gentile uomo o villano, o povero o ricco, o mercante, o barattiere stato sia. E ad infiniti ribaldi con l'occhio me l'ho veduto straziare, né mai nello animo m'entrò questo pensiero che per costui mi c'è oggi entrato». Fermamente, avarizia non mi deve aver assalito per uomo di piccolo affare, qualche gran fatto d'esser costui che ribaldo mi pare, poscia che mi s'era intuzzato l'animo d'onorarlo. E così detto, volle sapere chi fosse. E trovato che era primasso, quivi venuto a vedere della sua magnificenza quello che n'avea udito, il quale, avendo l'abate per fama molto tempo davanti per valente uom conosciuto, si vergognò, e vago di fare l'ammenda, in molte maniere s'ingegnò d'onorarlo, e appresso mangiare, secondo che alla sufficienza di primasso si conveniva, il fe nobilmente vestire, e donategli denari e un pallafreno. Nel suo arbitrio rimise l'andare e lo stare. Di che primasso contento, renduteli quelle grazie le quali poté maggiori, a Parigi, donde a piè partito sera, ritornò a cavallo. Messer Cane, il quale intendente signore era, senza altra dimostrazione alcuna, ottimamente intese ciò che dir volea Bergamino, e sorridendo gli disse: «Bergamino, assai acconciamente hai mostrato i danni tuoi, la tua virtù e la mia avarizia, e quel che da me desideri. E veramente, ma più che ora per te d'avarizia assalito non fui, ma io la caccerò con quel bastone che tu medesimo hai divisato». E fatto pagare l'oste di Bergamino, gli fece le sue tre robe restituire, e lui nobilissimamente d'una sua roba vestito, «Dateli denari e un pallafreno», nel suo piacere per quella volta, rimise l'andare e lo stare.